Dimmi, poiché sei così sensibile agli effetti dell'architettura, non hai osservato, camminando nella città, come tra gli edifici che la popolano, taluni siano muti ed altri parlino, mentre altri ancora, che sono più rari, cantano? La domanda è posta da Eupalino di Megara, l'architetto greco tanto ammirato da Fedro, proprio il Fedro del dialogo platonico con Socrate, dialogo qui reinventato dal poeta filosofo Paul Valéry in un suo scritto del 1923 intitolato appunto Eupalino o l'architetto. Valéry sviluppa il confronto dialettico mettendo in contrapposizione l'atto del conoscere modelli ideali e quello del costruire attraverso la ricerca formale. L'architettura, intesa come arte che aspira alla perfezione armonica di ciò che costruisce, è paragonabile solo alla musica che nel concetto di armonia trova il senso stesso del suo esistere, esistere in quanto scienza, in quanto arte, in quanto riflesso delle leggi che governano l'universo. Armozein, come dicevano i greci, vale a dire connettere, mettere in relazione, da qui armonia, intesa come collegamento, come proporzione, o meglio, come sistema di giuste proporzioni. Giuste proporzioni tra le parti che costituiscono una entità. Musica e architettura, le quali, per volontà interiore e per creazione di forme, seguono leggi affini, leggi che avvolgono l'uomo rispettivamente nel tempo e nello spazio, proporzioni per misurare, strutturare e definire tempo e spazio. Il giusto proporzionamento delle parti permette a un edificio di stare in piedi e ne determina la bellezza, secondo certe filosofie. Ugualmente, le giuste proporzioni musicali regolano le relazioni tra i suoni, determinando dissonanze e consonanze, cioè tensione e rilassamento. E proporzione vuol dire numero, cioè aritmetica, geometria, ma anche filosofia e teologia. La musica è numero in movimento, l'architettura è traduzione di tale movimento numerico in forme stabili e la bellezza sta nella struttura interna delle opere sonore o architettoniche che progressivamente impariamo a conoscere. Bruno Zevi scriveva: «Le note sul pentagramma attendono ad essere suonate per vivere, mentre lo spazio architettonico attende di essere vissuto». Ora, dico io, suonare vuol dire mettere in vibrazione, cioè creare un movimento che si estende nel tempo attraverso lo spazio e la materia. Ecco, la materia, gassosa, legnosa, metallica, liquida, pietrosa, la materia è anche il mezzo che conduce il suono. Ma è anche quella stessa materia che racchiude e definisce lo spazio che attende appunto di essere vissuto. Se la musica è associata all'aria e al tempo in palpabilità e movimento, l'architettura evoca solidità e staticità. Ma si parla anche, sinesteticamente intendendo, di architetture sonore, oppure, al contrario, dei ritmi musicali di un colonnato e, ritornando al nostro Valéry, di edifici che cantano. E se cantano gli edifici, cantano anche le pietre che li sostengono o che li adornano, come avviene nei chiostri catalani dei monasteri di San Cugat, di Gerona e di Ripoli. Marius Schneider scoprì il segreto di questi luoghi che rivelò nel libro Le pietre che cantano. Elemire Zolla, nella prefazione all'edizione italiana di questo libro, rileva che Schneider aveva saputo guardare le cose diversamente, aveva saputo guardare con l'orecchio quei chiostri romanici. E cosa fece Schneider? Annotò le figure effigiate sui capitelli, assegnando a ciascuno un valore musicale. Questo Quindi lesse come simboli di note le singole figure, basandosi sulle corrispondenze tramandate dalla tradizione indù, e scoprì infine che la serie corrispondeva alla esatta notazione degli inni gregoriani dedicati ai santi di quei chiostri. Ma, continuò Zolla, i chiostri catalani non offrono soltanto uno svolgimento melodico in pietra, ma insieme alla melodia configurano il ciclo dell'anno a partire dal momento dell'anno in cui quella melodia è cantata. Inoltre, si scopre che la successione dei capitelli è calcolata in modo da definire anche il tempo dell'esecuzione musicale, cioè una data parte del canto va eseguita nel tempo necessario a camminare tra un capitello e l'altro. Tutto, scultura, architettura, musica, conclude Zolla, mirava a un solo fine, che l'uomo armonizzasse con il cosmo. Togliete di mezzo questo fine e che cosa di razionale rimane? A che vi serve una filosofia se non la potete scolpire, cantare, danzare? A che vi serve scolpire, danzare, cantare se così facendo non imparate a conoscere gli archetipi del reale? Se per Schelling l'architettura è musica congelata nello spazio, per Goethe la musica è architettura svolta, mentre l'architettura è musica pietrificata. Anche quei complessi architettonici catalani erano dunque una sorta di partitura pietrificata, destinata a chi sapeva interpretarla. Ciascun simbolo scolpito nella pietra rappresentava un suono che prendeva voce da chi abitava quei luoghi, cioè dai monaci che trasformavano quelle pietre in canto. Un canto monofonico, un canto gregoriano. Ecco dunque che lo spazio architettonico del chiostro, che conteneva quelle vite claustrali e ne scandiva il tempo individuale, collettivo e cosmico, diviene lo spazio del suono dello spirito che lo percorre, orizzontalmente. Orizzontalità e verticalità, vale a dire i due assi sui quali si sviluppa un progetto architettonico. La dimensione della monofonia gregoriana percorre gli spazi ecclesiali, si insinua tra le colonne delle navate e le geometrie delle basiliche romaniche. Dal canto gregoriano si generano però altri canti, altre linee melodiche orizzontali che si sovrappongono in relazione armonica verticale. Nasce la polifonia, di pari passo allo sviluppo verticale delle architetture gotiche. La polifonia riempie questi nuovi spazi, procede per stratificazione fino alla saturazione. Il suono e le architetture che lo contengono si fanno più complessi. Nel giro di 3 secoli l'unicità della melodia gregoriana si trasforma nella molteplicità della polifonia fiamminga. Dall'intimo canto del chiostro romanico alla sfolgorante policoralità delle grandi cattedrali gotiche. Ecco in sintesi sonora il progressivo strutturarsi del canto monofonico gregoriano in architettura polifonica dal XII al XV secolo. Un Kyrie gregoriano a voce sola, un organo ma due, un mottetto a 3, un Kyrie a 4 e infine un canone a 36 voci.
Oh.
1420 e il 1436 un vero miracolo architettonico aveva stupito il mondo, la cupola brunelleschiana del Duomo di Firenze. Filippo di Ser Brunellesco ci fu donato dal cielo per dar nuova forma all'architettura, annotava Vasari. La cupola, rovesciamento del cono infernale dantesco, sfida alle leggi della gravità, trasformazione della materia pesante in aerea leggerezza. Struttura sì grande, erta sopra i cieli, ampla da coprire con sua ombra tutti i popoli toscani, come esclamò Leon Battista Alberti. Forma ancestrale, tanto semplice nelle linee quanto complessa nelle strutture e nelle leggi fisiche che la attraversano. Nelle proporzioni che reggono l'impianto architettonico brunelleschiano si possono individuare i numeri della serie di Fibonacci legati alla sezione aurea. E il giorno della consacrazione, nel 1436, lo spazio interno della cupola fu riempito dalle strutture sonore che Guillaume Dufay aveva composto per quell'evento. Nuper rosarum flores, ecco fiori di rosa, un motetto a sei voci nel quale vari musicologi hanno riconosciuto la riproduzione delle proporzioni dimensionali della cupola stessa. Quel giorno, annota un cronista dell'epoca, si udirono cantare voci così numerose e così varie, e tali sinfonie si elevarono verso il cielo che si sarebbe creduto di sentire un concerto d'angeli. Battista Alberti applicò la teoria musicale alla progettazione delle sue architetture, dal Tempio Malatestiano alla facciata di Santa Maria Novella, e contribuì ad elevare l'architettura da attività manuale a arte liberale, come quelle del quadrivio, cioè geometria, aritmetica, astronomia e musica. Prese la musica come modello per l'architettura, stabilendo basi scientifiche nel rapporto tra le due discipline. Quei medesimi numeri pitagorici per i quali avviene che il concerto delle voci appare graditissimo negli orecchi degli uomini sono quegli stessi che empiono manco gli occhi e lo animo di piacere meraviglioso, dice Alberti. Musica e architettura sono sorelle, dunque, poiché l'occhio percepisce come armonici gli stessi rapporti fra enti architettonici. Alla fine del Quattrocento il matematico Luca Pacioli scrisse il De Divina Proporzione, opera a tutti gli ingegni perspicaci e curiosi necessaria, ove ciascun studioso di prospettiva, pittura, architettura, musica e altre matematiche, soavissima, sottile e ammirabile dottrina conseguirà e dilettarassi con varie questioni di segretissima scienza. La divina proporzione, poi chiamata sezione aurea, è stata considerata per secoli la conferma dell'esistenza di un rapporto tra macrocosmo, microcosmo, Dio, uomo e natura. Come è noto, si tratta di un particolare rapporto tra il tutto e la parte, tra la parte più grande e quella più piccola, che si ripete all'infinito attraverso infinite suddivisioni. Una proporzione individuata come principio generatore di strutture naturali e utilizzata dall'uomo anche nell'arte, dall'architettura alla pittura alla musica. Pacioli dunque offre a architetti e musicisti un medesimo principio matematico proporzionale col quale indagare i segreti della loro arte. Divina proporzione, serie numerica di Fibonacci, antichi saperi, antiche verità che trapassano il tempo. Dunque l'elenco delle opere architettoniche e musicali costruite ispirandosi al segreto di quei numeri e di quelle proporzioni. Claude Debussy ricorda Le Divin Nombre, il numero divino, nella suite per pianoforte Stamp, così come nell'architettura sonora de La Cathédrale Engloutie, la cattedrale inghiottita, dove si ritrovano molti numeri della sequenza di Fibonacci, strettamente collegati alla sezione aurea. Debussy si ispira a un antico mito bretone, secondo il quale la cattedrale sommersa al largo dell'isola di Is emerge dalle trasparenze marine nelle mattine più limpide. Guardiamo allora con l'orecchio l'apparizione della cattedrale, l'emergere dall'acqua di queste architetture che avevano accolto le antiche architetture polifoniche. Nel Novecento, Béla Bartók architetta alcune delle sue maggiori composizioni ricorrendo alla sezione aurea, il cui fascino, insieme a quello della serie di Fibonacci, contagia la ricerca moderna e contemporanea, così come le indagini sul suono elettronico e sulle nuove forme architettoniche. Il grande laboratorio delle avanguardie novecentesche scruta con nuovi occhi e nuovi orecchi il mondo della sinestesia. Architettura, musica, luce, nuove tecnologie trovano inediti campi di applicazione, fino all'esemplare esperienza che vide collaborare l'architetto Le Corbusier con l'architetto compositore greco Yannis Xenakis. Nel 1954 Xenakis aveva composto Metastasis, morfema per significare oltre l'immobilità. È una partitura orchestrale interamente dedotta da regole e processi matematici, nella quale il compositore mette in pratica una relazione diretta tra musica e architettura. Questa esperienza sarà sviluppata nel 1958, l'anno della grande esposizione universale di Bruxelles, quando la Philips commissionò a Le Corbusier la realizzazione di un avveniristico padiglione. Xenakis fu il suo assistente. Il padiglione Philips di Le Corbusier Xenakis, così come il progetto del monastero di La Tourette basato sulla serie di Fibonacci, trova una precisa corrispondenza nelle strutture musicali di Metastasis, opera concepita sui principi geometrici che genereranno le superfici paraboloidi, iperboliche e conoidi del padiglione. Il progetto preliminare della partitura usava un sistema grafico che ispirò il progetto architettonico del padiglione. All'interno del padiglione fu inoltre allestito un vero e proprio spettacolo multimediale che espandeva nello spazio architettonico la musica elettronica di Edgard Varèse e dello stesso Xenakis. Il tutto grazie a un progetto di spazializzazione del suono realizzato con ben 420 altoparlanti che tracciavano altrettante strade sonore, uno spettacolo progettato come un'opera totale nella quale interagivano forma, luci, suono, immagini proiettate sulle superfici curve, ma anche le ombre riflesse degli spettatori. Uno spazio abitato ogni 8 minuti da 600 persone. Gli architetti lo avevano concepito come una sorta di stomaco nel quale la gente passava, guardava, ascoltava, assimilava e usciva. Dunque viveva. Metastasis, musica che genera architettura, che gioca con la serie di Fibonacci oppure che si confronta con la visione einsteiniana del tempo, come avviene nel primo movimento. Thank you. In Mists, per pianoforte solo, Xenakis mette in pratica il concetto di musica stocastica, vale a dire l'applicazione al pentagramma delle regole matematiche del calcolo probabilistico e della scienza dei numeri, quei numeri, quelle proporzioni, quei simboli che, come scriveva Sant'Agostino nel De Libero Arbitrio, permettevano a coloro che sanno di scoprire l'unità della natura che fa del numero e della saggezza una stessa realtà intelligibile. Quell'unità della natura sperimentata nei chiostri catalani dai quali siamo partiti, dove scultura, architettura, musica miravano all'armonizzazione dell'uomo con il cosmo. E secondo Xenakis, come egli stesso scrisse, l'artista gioca con le forme, proprio come lo scienziato o il credente. Il musicista lo fa in modo ancora più sistematico, poiché vive simultaneamente nel microcosmo del suono e nel macrocosmo delle architetture più vaste.